Alice.
Michele Rec, in arte Zeo Calcare, ma non c'è bisogno che ve lo presenti.
È venuto a trovarci oggi Zeo Calcare.
Michele Rec, in arte al lavoro, Zeo Calcare!
Del nostro primo ospite è un fenomeno culturale italiano, è uno dei fumettisti più importanti, finalista del premio Strega, anche uno dei miei scrittori preferiti. Fate un grandissimo applauso a Zeo Calcare.
Michele Rec, in arte Zeo Calcare, è un fenomeno culturale italiano, afferma il noto conduttore radiotelevisivo Alessandro Cattelan. Ed è difficile dargli torto. L'autore, che più romano non si può e che però per uno scherzo del destino è nato a Cortona il 12 dicembre 1983, dal 2012 a oggi con la casa editrice Bao Publishing ha venduto più di 1 milione di copie, è tradotto in più lingue e i suoi libri rappresentano a ogni uscita un vero e proprio avvenimento non solo editoriale. Dopo l'esordio autoprodotto della Profezia dell'Armadillo, il primo vero romanzo grafico di Zeo Calcare è Un polpo alla gola, 2012, ristampato simbolicamente quest'anno con una nuova copertina e 10 pagine inedite. Ma sono seguiti ancora molti titoli importanti, tra cui Dimentica il mio nome, finalista al premio Strega, l'impegnato e splendido Kobane Calling, dedicato alla causa curda, e i due volumi di Macerie prime. Ultimissima, invece, in ordine di tempo, la raccolta di storie pubblicata fra il 2015 e il 2019, intitolata La scuola di pizza in faccia, del professor Calcare. Noi ci siamo armati di microfono e registratore e siamo andati a incontrarlo. Come si suol dire, almeno a Roma, e daje! Michele Rec, alias Zeo Calcare, è da poco uscita la ristampa di Un polpo alla gola del 2012, che a suo tempo aveva seguito l'uscita del suo primo libro, La profezia dell'armadillo. Sono trascorsi diversi anni e sono successe naturalmente molte cose nel frattempo. Da un punto di vista prettamente espressivo, però, e penso al disegno e alla scrittura, tra il suo esordio e oggi c'è stata, come posso dire, un'evoluzione o sono intercorsi, per così dire, cambiamenti in quello che potrebbe essere definito il suo stile?
Allora, in realtà tecnicamente sono rimasti gli stessi, nel senso io continuo a lavorare su A3 di carta normale, su carta da fotocopia, scannerizzare, eccetera, quindi diciamo che quell'aspetto è rimasto uguale, in teoria è rimasto tutto uguale. Mi rendo conto, riguardando quei disegni, da una parte sono passati 7 anni, che per me sono stati 7 anni di palestra comunque, nel senso che ho disegnato tantissimo, penso migliaia e migliaia di pagine nel frattempo, e anche ho imparato una serie di trucchi per fare più veloce, eccetera. Quindi se guardo per esempio i personaggi, mi sembra che lo stile di adesso è meglio, nel senso che i personaggi mi sembrano più armonici, meno maldestri, meno incerti come tratto, eccetera. Se riguardo però Un polpo alla gola, invece, mi pare che però la cura in generale per le atmosfere, gli sfondi, i dettagli, secondo me rimane invece forse uno dei libri che ho curato di più. Sarà anche che era il primo, c'era tutta l'emozione di questa cosa, però ci trovo delle cose che sono a un livello più alto di quelle che faccio adesso. Di scrittura, Un polpo alla gola, se lo sfoglio ci trovo delle cose che ho saltato, delle scorciatoie che ho preso anche per esempio nella scrittura dei personaggi, perché non mi sentivo ancora in grado per esempio di far parlare dei personaggi con le loro voci interiori se non le mie, nel senso che ero l'unico personaggio che ero in grado di approfondire un po' interiormente. Adesso mi sono imparato un po' di sotterfugi per farlo pure fare agli altri, e colpo alla gola quando trovavo un ostacolo, diciamo, preferivo aggirarlo piuttosto che provare a risolverlo.
Nelle sue opere c'è una grande attenzione, mi sembra, dicevamo, alla scrittura, ma forse ai tempi della scrittura. Per fare sorridere, fare riflettere, bisogna utilizzare in genere le parole giuste al momento giusto. Come lavora questo aspetto? Quanto conta l'intuizione, quanto il lavoro di lima e forse anche di riscrittura?
Allora, di riscrittura vera e propria non c'è da me, nel senso che in realtà una volta che io ho finito una pagina, eccetera, non la rileggo mai, neanche prima di mandarla in stampa praticamente, cioè la rilegge l'editore a quel punto. Invece di lima un sacco, nel senso che effettivamente io prima riempio degli spazi di massima in cui so quel dialogo dovrà contenere quelle informazioni, dovranno dire queste cose, eccetera. Poi esattamente la maniera in cui quelle informazioni verranno espresse, se usare un registro aulico, se usare un registro volgare, è qualcosa che modifico e ricambio fino all'ultimo momento di chiusura della pagina, e lì veramente ci sto attento quasi sillaba per sillaba. Ma perché a me piace tantissimo in generale lo switch tra i registri, e quindi cerco di bilanciarlo molto bene. Poi non sempre ci riesco, però è una delle cose a cui cerco di dedicare più attenzione.
È proprio intorno a questi tempi della scrittura, forse anche dell'ironia, che sono gli artisti o i disegnatori che più l'hanno influenzata e che più la intrigano. Viene in mente ovviamente Boulet, ma possiamo, secondo me, di certo allargare il campo, magari anche a quello dei manga.
In realtà, rispetto alla scrittura, non sono fumettisti. Sicuramente c'è Boulet, sicuramente c'è Larsenet, sicuramente c'è Gibi, però più che rispetto a questa roba di ritmo della scrittura, sono cose che mi hanno influenzato proprio come grammatica del fumetto, con l'idea che si possa fare un fumetto che non sta all'interno degli schemi, quelli della gabbia classica, Bonelli, Disney, eccetera. Mentre invece per la scrittura credo che tantissimo a me mi ha influenzato la scrittura di Lansdale, che fa noir eccetera, ma che c'ha un ritmo super sostenuto, anche dei dialoghi molto divertenti. E poi anche Martin McDonagh è uno che mi ha influenzato un sacco, che è il regista di In Bruges e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Mi ricordo che una volta in un'intervista raccontò di come secondo lui la storia non deve procedere per i dialoghi, cioè la storia nei suoi film deve procedere per immagini, i dialoghi devono essere qualcosa in più per lo spettatore, deve intrattenere lo spettatore e deve avere il ritmo di una partita di ping pong, con degli scambi molto veloci, brillanti, eccetera.
Mildred Hayes, perché ha messo questi cartelloni?
Mia figlia Angela è stata ammazzata 7 mesi fa. La polizia è troppo impegnata a torturare la gente di colore per risolvere un crimine vero.
Che diavolo è?
Dixon, è Pasqua, sono a cena con la mia famiglia, cazzo. Scusate.
Lo so, capo, ma abbiamo un problemino.
Farei qualunque cosa per prendere l'assassino di tua figlia. Quei cartelloni sono scorretti nei miei confronti.
Nel tempo che ci hai messo per venire qui a frignare come una femminuccia, Willoughby, potrebbero aver massacrato un'altra poveretta.
E questa cosa qua, in effetti, ci ho pensato un sacco e ho provato poi a pensare se nei fumetti questa cosa mi piaceva. Ho dedotto di sì e l'ho cercato di tenere sempre un po' a mente poi negli anni dopo.
Restando alla scrittura, ne parlava poco fa, lei utilizza questo pastiche linguistico che mischia italiano, italiano anche alto e romanesco. E questa stessa commistione è uno dei marchi, in fondo, del suo umorismo, ma è chiaro che c'è una notevole attenzione appunto alla parola da parte sua. Il famoso adagio, le parole sono importanti, senza bisogno di venire schiaffeggiati da Moretti, mi sembra uno dei suoi punti di partenza, ecco, una sorta forse di responsabilità, possiamo dire.
Sì, proprio questa parola responsabilità in realtà la sento un sacco. Io per esempio uso un sacco di registro volgare, però anche all'interno di quel registro là io cerco di essere molto attento sull'evitare termini che magari alimentino stereotipi di genere o che siano sessisti o cose del genere. Io a queste cose cerco di starci effettivamente molto attento.
Michele Rec è un lettore, l'abbiamo anche appena sentito, ha parlato di Lansdale, ha parlato per il fumetto di Boulet, Gipi, Larsenet. Forse ancora prima di essere un autore, Michele Rec è un lettore. Ci sono dei libri in particolare, a parte quelli che ha appena menzionato, che hanno segnato la sua formazione, e ancora dei libri che invece le sembrano importanti oggi, per lei ma anche per gli altri, insomma, che si sentirebbe di consigliare.
Di libri che hanno segnato la mia formazione ce ne sono un sacco. Tra le cose che mi sono piaciute tanto da ragazzino c'era Q di Luther Bliss e poi Wuming, che è uno dei libri che mi ha segnato di più. Il potere del cane di Don Winslow, La strada di Cormac McCarthy mi ha segnato un sacco. Tutta la letteratura di Lansdale è quella che poi mi ha aperto tutto il filone dei noir, in realtà anche Bunker. Tutto il noir americano è qualcosa che mi ha segnato tantissimo, anche se poi magari si vede poco nei fumetti. E poi invece tra le cose più belle che ho letto negli ultimi anni c'è Il selvaggio di Guglielmo Arriaga, che è un libro in cui ho ritrovato anche tantissime cose a cui mi piace fare ricorso all'interno dei fumetti miei, cioè il fatto di avere due narrazioni parallele su due piani temporali diversi, in cui non si capisce neanche se è qualcosa che è successo davvero, se è qualcosa in qualche modo che fa riferimento a un tempo mitico, archetipico, eccetera. Insomma, non so, quel libro mi è piaciuto proprio tantissimo e lo consiglio a tutti.
Una domanda che si sente porre spesso è: secondo lei la letteratura può cambiare il mondo? È una domanda di un'ingenuità forse impietosa, che nasconde però qualcosa di importante, mi sembra una sorta così di speranza tacita, forse un po' folle. E non le rivolgo la stessa domanda, ma le chiedo in che modo la letteratura, quella a fumetti naturalmente inclusa, può portare uno sguardo diverso sulla realtà e quali sono, abbiamo già usato questa parola, le responsabilità, se ci sono, degli autori.
Non penso che la lettura possa portare uno sguardo particolarmente diverso dagli altri, nel senso che porta lo sguardo dell'autore, e quello penso che dipende un po' dall'onestà intellettuale, dalla maniera in cui l'autore decide di trattare un argomento e come si decide di rivolgersi ai suoi lettori. Penso che può aiutare in generale la costruzione di un immaginario, e la costruzione di un immaginario, di una narrazione in questo tempo, è quello che poi è propedeutico a immaginare un cambiamento di quello che ci sta intorno, quindi in questo senso penso che è importante. E secondo me ci sono delle responsabilità. Un autore, per essere considerato un autore, c'ha la responsabilità su ogni sua parola, paradossalmente, che sia scritta dentro un libro, ma che sia anche dentro un tweet o dentro il profilo Facebook, a meno che non sia il suo profilo privato e chiuso, che è per lui e per i suoi amici. In quel caso effettivamente penso che possa fare un po' come gli pare, ma nel momento in cui prende parola pubblicamente, in qualche modo c'ha una responsabilità su quello che va a dire, se non altro perché in verità tutto quello che fai, dal momento in cui sei un autore, stai anche in libreria, eccetera, stai partecipando comunque alla costruzione di un dibattito pubblico, in qualche modo influenzerà poi la costruzione dell'immaginario collettivo, di chi ti legge, te risponderà a quello che dice, eccetera. Quindi io ho un po' orrore di quei autori che magari pubblicano per anche editori grossi, poi dicono delle robe orrende nei loro tweet pubblici o cose del genere, e poi dicono vabbè, ma quella cosa l'ho fatta senza pensarci, stavo ubriaco. Secondo me, se sei un autore, questa roba non te la puoi proprio permettere, nel senso che devi pensare 100 volte a quello che dici. Poi puoi dire anche delle cose barbare e orribili, però devono essere cose che ti puoi difendere in ogni momento e che ti puoi rivendicare. Se no ti può succedere una volta e allora chiedi scusa, però chiedi scusa, non è che dici vabbè però non conta, diciamo che le giustificazioni, secondo me, quando sei un autore riconosciuto, non te le puoi permettere. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? Sta nascendo un filone, così almeno si tende a dire, di giovani autori di romanzi grafici post Zero Calcare. Mi viene in mente qui anche solo Stello Sparo di Nova. Com'è il suo rapporto con i colleghi e soprattutto con i colleghi più giovani? C'è uno scambio fitto dietro le quinte o il lavoro dell'autore rimane sostanzialmente molto solitario? E fra questi giovani chi l'ha colpita di più finora, se dovesse citare qualche libro? In realtà non c'è uno scambio fitto tra autori. Nova è amica mia, ma da molto prima di fare questo libro, eccetera. E tra l'altro, in verità, anche se uno ha la percezione del fatto che lei possa avere più o meno un debito rispetto alla narrativa mia, eccetera, in realtà non è vero per niente. Purtroppo è stata pubblicata dopo e quindi sembra così, ma in verità quella è proprio la sua cifra stilistica da quando la conosco, da ben prima che avesse anche avuto modo di leggere così tanto le cose mie. Io personalmente non frequento una scena di autori con cui ci scambiamo cose, però all'interno del mondo dell'editoria ho alcuni amici, nel senso che sono appunto, può essere Nova, può essere Giacomo Bevilacqua, Tony Bruno, e capita che ci scambiamo cose, che ci chiediamo pareri, però non è una roba effettivamente di questa fervente scena che va al di là dell'amicizia personale delle persone. E poi invece sui giovani, non lo so, io ho l'impressione intanto che i Pischelli di oggi disegnano 100 milioni di volte meglio di come disegnavo io, di come disegno io, e anche di come disegnavano spesso quelli prima di me, nel senso che mi sembra che raggiungono un livello di altissimo di tecnica che prima uno ci arrivava a 50 anni, 60 anni. Credo perché sono bombardati da giovanissimi, da immagini, da Instagram, da tutorial, c'hanno una banca dati a cui attingere che è molto più grossa di quella anche che avevo io, che non è che sono un vecchio, però che vengo comunque da un'epoca in cui l'immagine era meno diffusa. Poi, però, mi sembra che invece dal punto di vista della storia, del racconto, quella cosa segue ancora un po' le regole vecchie, nel senso che quella roba c'ha bisogno di una palestra, cioè imparare a raccontare, anche a riempire di contenuti un racconto. Se hai vissuto poco, per forza delle cose, ti ci vorrà un po' di più per riuscire a riempirlo. Quindi quello ancora gli serve effettivamente magari più tempo, ma sull'aspetto grafico stanno un milione di anni avanti.
Ultimamente si è avvicinato all'animazione. Cosa l'affascina di questo mondo e quali sono i progetti in corso?
Io ho sempre, dentro i fumetti miei, avuto il tentativo di mettere degli elementi che fossero extra visivi e testuali, però ovviamente non si può fare nei fumetti, e quindi per esempio per suggerire una colonna sonora alla persona che leggeva ci mettevo i testi delle canzoni sopra, magari nella speranza che qualcuno se ne andasse a cercare e riuscisse a capire anche che tipo di atmosfera volevo suggerire con quello. A volte ci ho avuto anche per esempio alcuni flash luminosi, cose del genere. Nel blog per esempio a volte ho fatto delle gif animate perché mandava di riprodurre per esempio quell'atmosfera colorata della sigla dei Cavalieri dello Zodiaco di quando ero ragazzino. E quindi in realtà questa cosa qua a me mi sarebbe sempre piaciuto farla, non so perché, per tutto un periodo della mia esistenza, ma fino a un anno e mezzo fa, però non riuscivo proprio a concepire che questa roba potesse andare a fine con l'animazione. Cioè pensavo, io faccio fumetti, voglio fare fumetti, questa roba qua e basta. Poi invece mi è scattato qualcosa, adesso non me lo ricordo, ci dovrei pensare, però a un certo punto mi è proprio venuta voglia invece di raccontare una storia usando tutta quel ventaglio dei mezzi che il fumetto normale non consente. Poi non vuol dire che una esclude l'altra, cioè a me non è che mi è passata la voglia di fare fumetti, però effettivamente questa roba vorrei tanto farla, quindi i progetti sono che io una storia ce l'ho, poi non so esattamente che forma prenderà, però c'è una storia che vorrei raccontare così, vorrei capire chi mi può aiutare. Ho capito che non la posso fare da solo, questa è una grande illuminazione, pensavo di poter fare tutto da solo e invece i cartoni non si fanno tutti da soli, è una grossa frustrazione per me, quindi adesso sono nella fase di provare a capire con chi la posso fare, chi mi può aiutare a farla, eccetera. London calling, that don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Dicevamo che la sua vita è cambiata molto negli ultimi anni. In un'intervista lei ha detto che fa fatica addirittura a trovare il piacere di disegnare talvolta, tanti sono gli impegni. Non c'è il rischio, e glielo chiedo davvero senza malizia, di allontanarsi un po' da quella necessità di cui parlavamo prima di scrivere e disegnare ed entrare in una dimensione più artigianale? Glielo chiedo perché credo che la forza dei suoi libri sia proprio nella necessità di dire e raccontare. Allora sì, questo rischio ci sta tantissimo e in realtà io lo soffro. Cerco di non farlo sui libri, nel senso che mi sembra che quei libri c'ho un dovere verso il lettore che entra in libreria, caccia i soldi per un libro, su cose lunghe, ci perde concentrazione, ci investe il suo tempo, eccetera, e mi sentirei, non lo so, di starlo fregando se non ci mettessi veramente qualcosa di sentito. Quindi sui libri questa roba non l'ho mai fatta, tanto che adesso è un po' di tempo che non esce un libro e il libro vero e proprio ci metterò un altro po' a farlo. Per tutto quello che è invece la routine, perché poi ci stanno le cose per le riviste, le cose ogni tanto che devi fare per questa o quell'altra cosa, mi è capitato un sacco di volte di fare delle robe per mestiere e che non fossero ispirate a chissà quale urgenza, e in effetti no, questo problema ci sta ed è qualcosa che poi sicuramente anche a me mi aliena, cioè mi aliena, a un certo punto mi fa passare anche la voglia di farlo. Beh, per esempio negli ultimi mesi forse direi, io ho lavorato tutto il giorno praticamente, però la cosa che ho fatto più di cuore perché mandava di farla era la recensione della stagione finale del Trono di Spade, ma prima di quella devo risalire abbastanza indietro per ritrovare una cosa che mi smuovesse altrettanto.
E per concludere, Michele Rec, i due volumi di Macerie Prime mostrano la forza ma anche la fragilità di una comunità, e penso di poter dire in generale delle comunità. Quanto è importante per lei il concetto di comunità e per quali motivi?
Per me è super importante il concetto di comunità perché è un concetto con cui sono cresciuto, su cui mi hanno fatto proprio il lavaggio del cervello, che cozzava anche in parte col mio carattere, nel senso che io sono una persona super chiusa, super introversa e sono abbastanza un orso. però poi sono cresciuto intanto con dei valori dati dalla mia famiglia, quanto fosse importante lo stare insieme, il condividere le cose con gli altri. E poi da quando ero molto giovane, da quando ho 15 anni, così mi sono avvicinato a quella che poi io ho chiamato la mia tribù, che è quella sia della scena punk, ma anche dei spazi occupati, dei centri sociali, in cui in qualche modo quest'idea di comunità e di gruppo che si fa forza è fortissimo. E questa cosa qua me l'ha sopportata anche come una contraddizione. Da una parte quella cosa mi ha accolto, mi ha fatto sentire meno solo, è stata veramente una famiglia per me e che mi ha salvato la vita, e però al tempo stesso poi cozzava col fatto che io sono una persona a cui se passa 3 ore in società con altre persone poi c'è bisogno di mezza giornata da solo per ricaricare batterie. Quindi è stata qualcosa che mi ha sopportato apprezzo sempre in maniera contraddittoria nel corso degli anni. Però tra queste contraddizioni c'è anche il fatto che sono convinto, perché l'ho ripetuto da quando sono ragazzino e perché penso che è vero, che nessuno può svoltare da solo, che la soluzione che bisogna trovare per le nostre vite è sempre una soluzione collettiva. E poi però mi trovo in una condizione in cui sulla carta io ho svoltato da solo, perché poi rispetto alle persone con cui sono cresciuto io sono riuscito a trovare un posto nel mondo con i fumetti, le cose eccetera, e magari loro no e continuano ad arrancare per arrivare alla fine del mese. Quindi in realtà c'è sempre questo fatto che credo veramente un botto nella comunità, e però devo capire come questa roba si coniuga poi nella vita di tutti i giorni. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
E con le note finali di London Calling dei Clash per la rivista Rolling Stone al 15° posto delle 500 migliori canzoni di sempre, qualche segnalazione sulla scia della discussione con Zero Calcare. In primis, l'avrete capito, lo scrittore statunitense Joe Lansdale, il cui nome per intero è Joe Richard Harold Lansdale, in Italia pubblicato in particolare da Einaudi, la sua bibliografia è sterminata, noi segnaliamo il ciclo di romanzi noir legato agli stupendi personaggi Happ and Leonard, di cui quest'anno sono usciti Sangue e limonata e Elefante a sorpresa. Oppure, al di fuori del ciclo Happ and Leonard, la destabilizzante trilogia Drive-In, pure ristampata quest'anno. Quanto a Guillermo Arriaga, il romanzo Il Selvaggio è uscito nel 2018 per Bompiani, ristampato quest'anno nella collana Bompiani Oro. Dello stesso autore si segnala anche il notevole Il Bufalo della Notte, ristampato l'anno scorso da Fazzi. Fra i fumetti di Manu Larsenet citiamo Faremo Senza, pubblicato da Cocconino Press per la traduzione dello stesso Zero Calcare, o ancora Blast, originariamente pubblicato in 4 volumi e di cui è uscita proprio quest'anno una versione compatta, integrale, sempre da Cocconino Press, più di 800 pagine di pura meraviglia. Alice!
Alice!